Buonasera e benvenuti, carissimi tutti. Questa sera abbiamo tra noi diversi ospiti per presentare il libro di Giancarlo Pontigia, che è al centro, lo salutiamo, che ha fatto un bel lavoro come sfondo della nostra città. E abbiamo anche insieme a lui dei cari amici e grandi voci, voci della critica e voci della poesia. Il libro è Le Stazioni ed è il primo cimento di Pontigia in un linguaggio teatrale, in una forma teatrale, e appunto condensa qui tanti spunti che abbiamo avuto modo di leggere e anche di presentare qui e di ascoltare insieme in vari momenti dedicati alla poesia in questi anni dal Centro Culturale di Milano, come quelli legati a Bosco del Tempo di Wanda del 2005 o più indietro a quello che gli ha portato il premio internazionale Eugenio Montale nel 98 con Parole remote sempre di Wanda. Pontigia è una figura poliedrica, ama molto lo studio, la traduzione, ha tradotto classici, ha tradotto poeti e autori francesi, è un uomo di cultura dove poi la parola sua diventa molto, molto sostanziata, molto carica e piena di rimandi e anche di una pensosità che si addice anche a questo tempo e anche al suo carisma, insomma la sua comunicazione profonda. Ecco, detto questo di lui, di cui poi potremo ascoltare di questo testo una lettura al termine del dialogo tra i nostri ospiti, di Georges Chaumet, attore e anche lui coinvolto nel tema teatrale con studio e con professionalità, ad esempio ha portato in scena Nati due volte di Giuseppe Pontigia, che spesso anche veniva qui tra noi negli anni passati. Bene, gli altri ospiti sono in ordine di intervento Uberto Motta, professore nell'Università Cattolica di Storia della Letteratura Italiana, anche lui molto amante del nostro Novecento e anche ascoltatore e lettore della poesia contemporanea, e Roberto Mussapi, voce importante della nostra poesia italiana, con 12, mi pare, raccolte di poesia, moltissimi libri al suo attivo, di critica, di ricerca, di descrizione di letterature di altri paesi, grande amico di Bonnefoy, grande autore francese, insomma simbolo della poesia simbolica e lirica del secondo Novecento. Ecco, con lui e con Uberto Motta tentiamo di capire che cos'è questa offerta di Pontigia, che appunto, ripeto, come sfondo la nostra città. Prima Uberto Motta, poi ascoltiamo Mussapi, poi l'autore. Grazie.
Quando mi è stato proposto di presentare il libro di Pontigia non mi aspettavo un compito agevole, ma neppure sospettavo che la prova sarebbe stata così difficile, dal momento che questo libretto di 75 pagine, leggendolo e rileggendolo in vista di questo incontro, mi è risultato a tutti gli effetti a lungo abbastanza imprendibile, indefinibile. Perché, mi sono chiesto, Pontigia avesse scritto questo libro e perché al Centro Culturale poi avessero deciso di presentare proprio questo libro. E dunque ho cercato di argomentare un poco intorno a questo argomento. Che cosa trova il lettore che voglia aprire il testo di Pontigia? Una sequenza di dialoghi, raramente monologhi, uno solo anzi, in genere brevi, a volte brevissimi, ambientati a Milano sul finire del secolo scorso. Dico dialoghi e subito potrei fare i nomi che mi vengono alla mente, senza scomodare forse Luciano Pontigia è molto studioso, sottolineava giustamente Fornasieri nella presentazione, ma certo Leopardi, Pirandello, Beckett, Pavese. I Leopardi, per intendersi, del venditore di almanacchi, il Pavese dei dialoghi con Leucò, il Beckett di Aspettando Godot. Struttura e atmosfere di questo libretto mi sembra che si possano collocare su quest'orbita. E a proposito di atmosfera, domina il gelo. Il gelo, la freddezza, la perplessità invadono la scrittura, governano lo stile, si fanno essi stessi contenuto. E la degradazione, contrassegno del nostro amaro presente, mi sembra che qui sia, da chi scriva, patita in proprio, fin nel proprio pensiero. E innanzitutto questo libretto mi è suonato come una denuncia del vuoto che ci assedia. Vuoto che è volgarità, violenza, ma soprattutto banalità. L'alienazione qui non è raccontata, descritta, analizzata, ma è resa presente sulla pagina, come una cosa dura, tagliente, come una cosa in cui cozzando ci si fa male. Questo è un libro che fa un po' anche male, almeno per quello che vale la mia esperienza. Mal di denti, il titolo di uno di questi dialoghetti. Ed è una versione beffarda, straniante, del canto notturno di Leopardi. Qui Pontigia mi sembra che esibisca il dramma della non appartenenza, di questa libertà che si rivolge contro l'uomo, questa ansia di indipendenza che diventa spossessamento, diventa disincarnazione. Che cosa sia la libertà? È anzi una delle grandi domande che a più riprese fa Capolino nel libretto. La libertà, qua che vediamo, come diritto, come esigenza. Ma questa libertà, rileva Pontigia, si risolve in proiezione o esposizione verso il vuoto. È una libertà che genera angoscia, che espropria l'uomo della sua più autentica natura. E a pagina 64, perdonatemi i riferimenti, ma uno dei personaggi dice: noi siamo usciti dal destino, se lo ricordi, noi siamo liberi. Su un cielo così livido si stagliano tuttavia lampi o squarci, starei per dire metafisici, nelle forme minime o povere, ma vere, ma autentiche, del desiderio di una compagnia, nella forma della preghiera, di una mano che ci tocchi, di una mano che ci accarezzi. Perché, ci chiede Pontigia, che cosa è l'uomo e a che cosa si è ridotto l'uomo oggi? L'uomo oggi, come sempre, chiede una mano, chiede pietà, chiede fiducia. Questo è l'uomo portato in scena da Pontigia, un uomo bisognoso di tutto, che però sta perdendo o ha già perso il coraggio di chiedere. Per questo credo, ma è un'ipotesi, Pontigia fa del barbone, del derelitto, dello sbandato, del vagabondo, del ladro, del senza dimora, uno dei protagonisti di questi dialoghi, perché in lui, nell'ultimo, in chi non ha niente, in chi è pronto a rubare, in chi è rapace, assetato, noi ci si possa rispecchiare, noi si possa tornare a imparare, negli ultimi, nei ladri, la nostra vera natura, perché la forza dell'uomo consiste nel volere, nel coraggio che ci vuole per volere, per dire di sì alla realtà, per vivere fino in fondo la propria storia, senza sognarne un'altra. Come sanno i ladri, come sanno i mendicanti questuanti, il meglio è sempre a portata di mano. Le mani basta allungarle. Il libro si intitola Stazioni, forse non è ancora stato ricordato. Sono soste di un calvario che apparentemente sembra non conoscere però movimenti o possibilità di evoluzione. Stazioni che, come in un sogno terribile, ritorna sempre sui propri passi. E da parte di uno scrittore che avevo in altre occasioni conosciuto come colto, raffinato, uno scrittore in genere molto complesso. Mi ha colpito in questo libro l'esplicita, provocatoria rinuncia all'eleganza, alla complessità, alla profondità del proprio dire. Perché, ma è un'ipotesi, questo libro mi sembra voler ritrarre il fatto antropologicamente più vistoso e crudo del nostro tempo, la disarticolazione e spoliazione della memoria, con l'imbarbarimento che da un uomo senza memoria deriva. C'è un dialoghetto a pagina 67 intitolato Lo giuro, che registra così l'ingiunzione educativa di una madre al proprio figlio: abituati al male, rinuncia a tutto, vivrai nello schifo fino in fondo, così sarai duro e spietato, è questo che voglio da te, ricordalo. Sono righe che credo debbano essere intese perché noi proprio a questo non ci si abitui. A voler essere precisi, aggiungo che sotto la superficie si osservano dei tratti abbastanza ricorrenti. La solitudine, l'inerzia, l'acidia. Come se l'una e l'altra, la solitudine e l'acidia, non potessero stare senza il compagno, l'una generatrice dell'altra. E forse Pontici ha proprio ragione, perché è proprio quando siamo soli che noi non sappiamo più cosa fare. Pagina 39, c'è il coro dei dolenti. E sono, dice Pontigia, parole da pronunciare con spoglia essenzialità su uno sfondo neutro e scuro. Le didascalie in questo testo di dialoghi diventano parte integrante del messaggio, diventano lezione di una misura che ci avvince. Perché credo di poco altro ci sia oggi bisogno come di essenzialità, di sobrietà. E se l'orizzonte è quello buio del presente, al di là dei brillii effimeri, resta la voce che qui dice: e quanto rancore vedi, quanto stridulo rancore nell'immenso dolore. Lo stridulo rancore come cifra preoccupante del nostro tempo è un indizio stilistico che a me ha confermato che questo è il libro di un poeta. Non so se Pontigia lo sappia, forse no, ma il sintagma stridulo rancore già era stato adoperato da Nabokov nel 73 per presentare la sceneggiatura di Lolita. Coincidenza, certo, ma è il biasimo, il rammarico, l'irritazione, che si mescolano insieme per definire la tentazione dell'impotenza di fronte al male, la tentazione di non reagire più a una sofferenza che non ci corrisponde. Il titolo di pagina 16, Vi chiedo, è sintomatico. Quello che oggi il nostro mondo, sono cose che a me ha suggerito Pontigia, quel che oggi il nostro mondo non ci lascia più fare, è proprio chiedere. A una realtà di consumisti e consumatori si vorrebbe negare il desiderio o diritto naturale di volere altro, di ambire a quello che non è sullo scaffale, di ambire all'imprevisto e gratuito. Pontigia a un certo punto scrive: datemi un ruolo, ditemi che vi aspettate qualcosa da me. La tragedia dell'uomo infatti si consuma sempre come esperienza di esclusione. Eppure questo sembrano volere i personaggi di questo libro: un altro che ci aspetti, che ci attenda, qualcuno che ci desideri. Un altro che risponda alla nostra richiesta di un ruolo, di un destino. Non a caso, forse, insieme al barbone, l'altro protagonista del libro è l'attore. L'uomo come attore dentro una storia di cui non è l'autore, per cui ha bisogno l'uomo, per essere se stesso, di trovare il proprio ruolo. E ruolo deriva faccio maestrino, deriva da rotulus, che a sua volta è diminutivo di ruota. Cioè datemi un ruolo, datemi una ruota, un disco, una musica, uno spartito, perché questo è l'uomo, un interprete, un esecutore. E quando si arroga il posto dell'autore, delira. È il delirio freddo e cinico di cui ci parla questo libro. Gli uomini, scrive Pontigia, pagina 51, sono in genere così penosi, così ostinati nel ribellarsi al loro destino. Ribellarsi al destino, cioè allo spartito, significa sottrarsi alla vita reale, alla vita vera, alla vita per quello che è. L'angoscia nasce così. L'uomo di questo libro è un attore che non ha più la sua parte, è un attore ridotto a una condizione slabbrata, destrutturata, al quale vengono a mancare il disegno, l'orientamento. Oggi, ci dice Pontigia, della verità non è rimasto più nulla. E proprio nulla mi sembra una delle parole chiave del testo, il nulla, il niente, di cui il pianeta si sta riempiendo fino alla saturazione. Sono dialoghi sottovuoto, sotto la pressione del vuoto che fa scoppiare il cuore e che mimano questi dialoghi l'atmosfera onirica, surreale che abitiamo, dove il bisogno dell'uomo, il suo desiderio di risposte rimangono frastornati. Il dialogo sul lettino coinvolge una paziente e il suo analista, e il malato è la terza e ultima figura del volume, insieme al vagabondo e all'attore. E dice questo dialogo sul lettino la tragedia della decostruzione che si è abbattuta, con il conseguente sgretolarsi di tutte le idee, di tutte le parole, con la riduzione del cuore a convenzione, con la riduzione dell'esperienza a moda. Che cosa è io? Come si fa a dire oggi io? A dire che cosa è bene? Domande elementari, per cui però qui si denuncia la tentazione subdola, diabolica, che è la tentazione di sempre, la tentazione di negare ogni pretesa di oggettività, di assolutezza, di inconfutabilità. È la profanazione dell'uomo in atto di cui ci parla questo libro, profanazione non più tragica, ormai ridotta a parodia di se stessa. Mi sono chiesto, infine, di fronte al dubbio che aggredisce, che inquina la coscienza dei personaggi di questo libro, al dubbio che rende l'uomo straniero e nemico a se stesso, dubbio che è la nuova scienza di oggi, la scienza della rinuncia, dell'abdicazione, della capitolazione. Mi sono chiesto se Pontigia anche non sia riuscito a prevedere anche la ricetta per un antidoto, se cioè da questo libro si riesca a desumere l'ipotesi di un possibile riscatto. Mi sento di dire, tornando alla mia sorpresa iniziale, dopo la prima lettura del testo, che questo libro sia da parte dell'autore innanzitutto il tentativo di scuotersi, lasciarsi profondamente contaminare, ferire per dire no, e quindi di obbligare il lettore a una reazione, prima che sia letteralmente finita. Pontigia dice tutto il suo dolore prima che noi si diventi definitivamente incapaci. Voci, alle pagine 45-46, è una vera poesia in forma di dialogo. Ve ne leggo due brevi passi, poi ho finito. Non vedete? Non vedete che il cuore marcisce, che l'azzurro dei cieli si intenebra? Non sentite il vento? Il vento, lo strepito delle ali, non sentite come mucchia l'ombra di domani? E a me è bastata l'assonanza ali domani per ricavarne un segnale, ancora un po' misterioso, ma sospetto profetico, come tutti i segnali veri. Sentire, vedere, questo è il monito di Pontigia, un invito per reagire a quella distrazione che atrofizza e riduce in cenere, che riduce il mondo alle dicerie della gente, alle parole vuote, che riduce la realtà a illusione. Non bisogna cedere, non bisogna, ci dice Pontigia, rinunciare a pensare. E pensare vuol dire tenere gli occhi aperti, vuol dire guardare tutto fino in fondo. Stiamo a vedere, è il tema del testo che si intitola L'avvistamento, per credere a quello che ci dicono gli occhi. E concludo leggendovi quello che mi è parso il picco del libro, un frangente di invocazione che si spalanca e ci spalanca a dispetto della corrosione. Se sei, se qualcosa sei, se giungi da un altro mondo, se davvero esisti, se non sei una stupida chimera o un'allucinazione della notte, scendi, mostrati, svelaci il tuo segreto, oppure smetti di angosciarci con pallidi miraggi, torna ai tuoi mondi inaccessibili, rientra nella pancia del nulla, sparisci per sempre, non illudere la nostra stremata ragione. Secondo me a voi non lo devo neanche esplicitare il modello che qui si è affacciato nella memoria poetica di Pontigia. Se davvero esisti, cioè se delle eterne idee, torna ai tuoi mondi inaccessibili, cioè fra quei mondi innumerabili. Insomma, è la lezione di Leopardi che a due secoli di distanza si è fatta talmente impellente che proprio della sua forza, del suo coraggio, della sua ragione immaginativa abbiamo davvero bisogno. E per parte mia sono davvero grato a Pontigia di avercelo onestamente ricordato e sono grato a voi dell'ascolto.
Grazie, adesso la parola a Musapi. Mi pare che personalmente ho ascoltato una, come se fossero in montagna due sentieri paralleli uno sopra l'altro che camminano insieme, ogni tanto si capisce che stanno andando verso la stessa valle, la stessa meta. Ci ha regalato un grande saggio Motta, davvero, e anche un modo di leggere il lavoro di un altro, l'opera di un altro, le parole di un altro, quelle presenti oggi ma anche gli echi di quelle passate, davvero straordinario, perché non sono un'aggiunta e non sono neanche la famosa perifrasi, sono qualcosa di nuovo, quindi grazie, perché già ci butta a volerlo leggere questo libro. Musapi.
Buonasera. Saluto Azzalin, che non vedo da 18 anni, quindi anche l'editore, quindi. E qui sono rimasti molto colpito quando lessi tanti anni fa questo testo di Giancarlo Pontigia, che mi parve molto efficace, poi vi dirò perché efficace. E sono rimasto molto ammirato da quanto ha detto Umberto Motta, perché è entrato nello specifico dell'opera, anticipando alcuni riferimenti che avrei fatto anch'io, Leopardi, appunto il Leopardi non poeta, e poi un certo Beckett, una parte di Beckett che ho riconosciuto bene, ha fatto una lettura analitica perfetta, che non posso che sottoscrivere, anche identificando dei motivi di angoscia novecentesca che io canonizzo in un Novecento che comunque deve essere superato, ma è chiaro che è stato anche analizzato, come Pontigia li mette in evidenza, perché ne percepisce la necessità di superamento. Io farò, quindi, essendo stato anche per mia fortuna, esaurito il discorso analitico, su cui, ripeto, mi trovo d'accordo, perché non accade quasi mai che non si trovi d'accordo con l'analisi di un altro, e che spesso è un vantaggio non trovarsi d'accordo, no? Perché nascono delle suggestioni nuove, ma in questo caso mi trovo perfettamente d'accordo. Vorrei fare una veloce flash antropologico. Umberto Motta ha parlato di questo testo come di un testo in assoluto, come fa il critico che attraversa il testo, no? Questo l'ha analizzato come avrebbe potuto analizzare una poesia, un romanzo, no? E questo è giusto, perché anch'io, e anche su questo sono d'accordo, un testo è assoluto. Cioè non vedo una grande differenza tra il partigiano Johnny di Fenoglio o i sepolcri di Foscolo. Sono due opere poematiche, sono due grandi poemi, uno in versi, uno in prosa. Io sono però interessato anche a fare una distinzione di genere, perché sono coinvolto in prima persona e credo di essere qui anche per questo. Sono poeta e sono autore di teatro. Non secondariamente, nel senso che la mia produzione teatrale è parallela a quella poetica. Inoltre devo teorizzare, è brutto, però se la teoria funziona si può accettare. Sostengo da anni l'incontro tra poesia e teatro, anche perché le opere di Eschilo, Sofocle e Euripide sono scritte in verso, sono scritte da poeti come quelle di Shakespeare, di Christopher Marlowe e di Kidd, e quindi questi sono poeti, no? Eliot, in quel caso perfettamente teorizzava la poesia lirica, epica e drammatica, sono tre generi poetici. L'Occidente ha seguito esclusivamente il modello petrarchesco, io no, cioè Tasso no, il Fosso dei Sepolcri no, il modello della lirica petrarchesca, contro cui nasce il teatro elisabettiano. Erano dei giovani grandi poeti che erano stufi di parlare di donne dai capelli oro e dagli occhi lago, eccetera, e volevano dare voce scrivere delle voci di grandi attori che si chiamavano Barbage, eccetera. Credo quindi nell'incontro tra poesia e teatro, che nel Novecento è stato ai massimi livelli e ai rarissimi massimi, nonché quasi esclusivi livelli, realizzato da Thomas Eliot e da Mario Luzzi in Italia, poi questa tradizione l'ho seguita io. Ho anche curato un'antologia, appunto, di poesia e teatro che è uscita recentemente, che si incontrano. Giancarlo Pontigia con tutto questo non c'entra nulla, perché è un poeta puro, non lirico. Un poeta puro è più che lirico, è un po' più che soltanto lirico, no? E scrive un testo teatrale che è teatro. Perché allora ho fatto questa premessa? Perché ci starebbe da aspettarsi che un poeta dello stile della cifra di Pontigia, iniziando a scrivere teatro, cominciasse a scrivere del teatro in versi. Ripeto, cosa che io pratico accanto al teatro in prosa e predico, quindi non c'è niente di male. Però è interessante che invece scrive un teatro che non ha nessun collegamento di genere, nessun collegamento percettibile esternamente con la poesia. E questo mi colpì, perché mentre io pratico e predico anche il teatro in versi, il teatro di poesia, conosco i rischi che questo comporta, che sono enormi, perché o tu riesci a seguire il modello di Shakespeare, di Christopher Marlowe, dove ad esempio tutto, lo so che io parlo sempre di modelli raggiungibili, ma i modelli devono essere irraggiungibili, perché se uno si pone un modello alla sua portata deve accettare che non ha dei modelli. I modelli sono come degli archetipi, no? E quindi è chiaro che il teatro di Shakespeare trabocca di poesia, sì, ma quando? Nel monologo di un uomo che scopre che il fantasma di suo padre gli ha detto la verità, e scopre che il mondo è marcio, nel monologo di un mago che sta controllando tutto il mondo, ha creato una tempesta e si accorge che la potenza dell'amore è superiore alla potenza della magia. Nei dialoghi di due agnelli che stanno morendo per sacrificarsi e rigenerare la città di Verona, la comunità, allora in quel caso la poesia nel teatro entra potentemente, però stiamo tranquilli, non avviene solo in Shakespeare, avviene anche in quelli, diciamo, che hanno una carne più simile alla nostra che a quella di Shakespeare. Il rischio del poeta che scrive teatro è quindi invece di poetare, di abbandonare, di non creare azione, ma di dare sfogo, diciamo, a un lirismo oracolare. Quello che aveva colpito e mi colpisce ancora di Pontigia è l'assoluta dimensione teatrale di queste stazioni, il fatto che non venga minimamente condizionato dalla sua natura di poeta. Non è così semplice per un poeta che scrive teatro, ed è comprensibile, anche i narratori quando scrivono poesia tendono a raccontarla troppo, o i poeti quando scrivono romanzi tendono a non seguire un percorso romanzesco. Quello che mi ha colpito quindi è che la natura di queste stazioni è, scusate se parlo anche tecnicamente, ma perché mi interessa, io faccio anche il teatro tecnicamente, lavoro con gli attori, quindi vedo questo, è un teatro che funziona, cioè è un teatro pronto per agire in scena, e naturalmente come ogni teatro serio sta benissimo anche sulla pagina, no? Vabbè. Ad esempio il ritmo delle battute è straordinario, è assolutamente teatrale, così come è originale la composizione del libro, perché non si tratta di un dramma, di una commedia, no? Ma di tanti sketch, e in cui affiorano appunto momenti assimilati, momenti culturali assimilati, certo i Leopardi il famoso titolo di Leopardi, quello e poi ho riconosciuto ad esempio nel primo dei testi Mimmo degli Esatri, ma poi ricorrente, un richiamo preciso al Beckett di Anatan Dan Godot. In particolare nel Mimmo degli Esatri tre volte o quattro si dice sono stato felice, siamo stati felici un tempo. Non è importante che Pontigia lo ricordasse, lo citasse consciamente. Quello che conta è che è chiaro che ha visto o letto l'ultimo nastro Anatan Dan Godot, e il leitmotiv ripetuto due volte è sono stato Vladimiro, dice sono stato felice un tempo. Questo appare anche nell'ultimo nastro di Crepe, una volta sola, ma nel momento importante, perché è il momento in cui si sfila la banana dal taschino e sbuccia la banana, quindi lo spettatore quella volta non se la dimenticherà mai più. Da questo inizio che rivela appunto l'ispirazione dal maggiore teatro del Novecento, e tra l'altro dal teatro di un autore che è un nichilista, ma è il più grande dei nichilisti del Novecento, perché è un nichilista che è così assoluto nel suo nichilismo da non esserlo totalmente, perché c'è anche una dimensione di assoluto della parola in Beckett che, partendo dal nichilismo, arriva al confine con l'estremo. Vediamo anche proprio una conoscenza del teatro come genere, oltre a certi archetipi. Il terzo dei momenti teatrali parla di una apparizione a San Siro, un'apparizione celeste, sì, è un'apparizione luminosa celeste, ma è chiaro che l'autore, ripeto, non importa che lo sapesse in quel momento, perché come diceva un altro Pontigia, un carissimo amico Peppo, diceva un autore sa quello che scrive, ma il suo libro ne sa molto più di lui. È chiaro che noi in questa scena a San Siro stiamo rievocando in un momento di contemporaneità l'inizio fatale della tragedia, delle tragedie di tutti i tempi, spalti del castello di Elsinore, guardie, scolte che camminano, e apparso, non è apparso, e sarà il fantasma di Amleto. Cioè, quindi, e siccome l'Amleto è la tragedia della sgambatura dell'asse del mondo, come scriveva De Santillana, cioè l'asse del mondo si è sgambato. Il regno di Danimarca, c'è del marcio in Danimarca, ma attenzione, non è un problema dei danesi, perché quello è un castello nel Medioevo, il castello nel Medioevo è il mondo, come l'isola nella tempesta, quindi nel mondo, l'asse del mondo si è sgambato. Allora questa rievocazione di un'apparizione è la dimensione del, diciamo, del quotidiano potenzialmente metafisico di Pontigia. Cioè il Pontigia racconta in scena delle storie quotidiane in una prospettiva, come ha detto benissimo Umberto Motta, legata al Novecento dell'angoscia, al Novecento della crisi, ma senza avere una, diciamo, in questa un'ipotesi metafisica, ha una sensibilità che accetta i segnali. Cioè se Pontigia avesse una, se non so, Popolizio o Albertazzi gli mettessero in scena questo, avesse un attimo, una sera di mitomania, dovesse dire di fronte allo specchio chi sono io dei grandi personaggi, capitano gli atti di mitomania nella vita, possono, allora io gli direi: sai chi sei tu? Sei Orazio, perché questo è un libro scritto nello, naturalmente Pontigia non è Orazio, certo, Orazio e Shakespeare, perché io ho sempre questo minimalismo, questo understatement, ma d'altronde non minimalismo e understatement sono, diciamo, delle forme di rinuncia da parte di chi scrive, non bisogna sempre pensare alle cose importanti, no? Sapendo che poi sono di un altro. Perché? Perché il modo in cui affronta la realtà Pontigia è, potremmo dire, di un empirismo dell'intelligenza. Racconta, esprime la realtà come appare, e non appare così splendida, ma nello stesso tempo non esclude che dietro questo ci siano altri segni, semplicemente non li sviluppa, non li vuole seguire, diciamo. Perché ho detto Orazio? Perché nella prima notte, cioè quando inizia l'Amleto, le scolte del sentinelle sono terrorizzate dall'apparizione di questo fantasma. Allora chiamano chi? Un amico di Amleto che è venuto al funerale del padre di Amleto, che studia con lui, è uno studioso, quindi un intellettuale, Orazio, chi gli vuole bene, no? Quando lo chiamano, perché dicono: noi siamo ignoranti, siamo analfabeti, magari siamo quelli che credono nei fantasmi, nelle streghe, e questo la Salunga ha studiato, dicono proprio così. Quando lui arriva, dice, infatti, dice, è un uomo intellettuale, dice, state tranquilli, avete digerito male, fantasmi, adesso vedremo, vi tranquillizzo io. Come vede apparire lo spettro del re Amleto, il padre Amleto? Gli domanda: chi sei tu che appari a quest'ora della notte? Cioè, non, in quel momento non dice più: abbiamo digerito male, abbiamo bevuto. Gli chiede semplicemente: tu appari e ci sei, quindi chi sei? Non mette in dubbio l'apparizione dello spirito. Poi andrà a rivelarla ad Amleto, rivelandosi fedele e leale. Allora, l'atteggiamento di Pontigia è quello di Orazio, che è considerato un loico, è un intellettuale, una persona che non ha propensioni metafisiche, non ha propensioni, qui vediamo come anche nella sua poesia, non ci sono propensioni a una fede, a una proiezione in una realtà ulteriore, ma non c'è neanche il pregiudizio sui suoi segnali. Cioè Orazio è il vero laico intelligente, perché è intelligente, quindi non diventa un intellettuale, no? Cioè, non dice: ho visto il fantasma ma non è vero, cioè, ma è San Gennaro, no? l'atteggiamento quindi di Pontige verso la realtà è questo, e questo terzo pezzo è sintomatico in questo senso. È un atteggiamento molto importante per una persona che scrive a teatro, perché il teatro è notoriamente il velo di Maya, che però non va lacerato. Va mantenuto come velo, perché we are made of the same stuff, dreams are made of, noi siamo della stessa stoffa dei sogni, Prospero e Tempest, non sta stoffa, non come traducono tutti sostanza, che è una sciocchezza, cioè Shakespeare conosceva l'inglese abbastanza bene, se aveva scelto una parola del XIII secolo, stuff, che voleva dire stoffa, canovaccio, e non sostanza, voleva dire che noi non siamo della questa è sostanza, questo, il ferro è sostanza, l'acqua è sostanza, sostanza è una parola astratta, no? Staff è un canovaccio, come uno straccio, siamo intessuti dal nulla e quindi ci muoviamo come i fantasmi e come gli attori con i loro abiti di scena, no? Ecco, poiché il teatro è questo straccio, questo velo davanti alle cose che non va lacerato, perché solo così ci consente la penetrazione della realtà. Questo spirito permane in tutte queste pagine di Pontigia, anche in quelle comiche, perché la scelta è quindi, finisco la cosa più importante, perché Pontigia scrive un vero testo di teatro in quanto ci dà delle rappresentazioni ambigue, non esclusivamente negative, non esclusivamente drammatiche, sicuramente negative per come appaiono, ma incerte. Incerte e tremanti, come avviene nel teatro. Difatti, una persona così reticente come Pontigia, diciamo meno spavalda di quanto sono io a parlare dei propri sogni, ha però onestamente registrato di avere scritto queste cose in uno stato, diciamo, di possessione o di debolezza di fronte a qualcosa che lo costringeva. Difatti hanno una stoffa onirica. La stoffa onirica è ulteriormente, perché questo è un libro felice, no? È venuto bene tecnicamente. La stoffa onirica è confermata dalla divisione in tante parti brevi, no? Che è un genere teatrale poco frequentato, se non da un autore che probabilmente Pontigia non ha letto, che è Achille Campanile, no? Che scriveva appunto un teatro di irresistibile umorismo e comicità, erano dei flash, no? Quindi, però involontariamente, o forse se noi leggiamo bene questo libro, c'è anche una comicità, perché di regola gli sketch brevi nel teatro hanno anche una comicità, a volte involontaria, o intendo dire nascosta, non esplicita a volte. Un'ultima, ecco, se dovessi fare, dopo appunto queste lodi precise, se dovessi fare un'osservazione e un invito a Giancarlo, se è esatto, non lo so, nel prossimo lavoro teatrale vorrei vedere delle didascalie dello stesso livello linguistico dei dialoghi e delle battute, perché i dialoghi sono potentemente teatrali, nel senso che non c'è sbavatura lirica, non c'è sbavatura poetica, no? Nelle didascalie invece c'è a volte, con quello che non deve accadere nelle didascalie, una sorta di anticipazione dell'azione, che è come una sostituzione dell'azione. Le didascalie di Shakespeare si alza, va di là, no? Non dice arrossisce, da quello che accade dopo che noi capiamo che il regista fa arrossire l'autore, no? Nelle didascalie, ma anche di autori, sono più azione le didascalie e non aiutano emotivamente l'eventuale regista. Cioè, ecco, vorrei che le didascalie avessero la stessa faccio un esempio solo, ma questo è la prova che voglio dire, siccome è un testo molto importante, entro anche nei dettagli e mi permetto di dare dei un'osservazione che poi potrebbe anche non essere esatta, no? Due attori seduti sulla pagina 47, seduti sulle pagine del palcoscenico con le gambe penzoloni, devono subito dare l'idea di attendere un bel po'. Ecco, questo devono subito dare l'idea di attendere, poi non ci deve essere, perché è dall'azione, da quello che dicono dopo, cioè non bisogna dire al regista l'idea che devi dare, quell'idea è portata, può essere portata solo da una battuta, ad esempio in questo caso all'inizio un motto o un segno di impazienza da un personaggio, oppure l'autore scrive nella didascalia, uno sta immobile, l'altro si agita, cioè indicare sempre azione, no? Ma questo, scusate, sono entrato dopo nel dettaglio, perché? Perché poi tutto il testo del libro, tutte le battute di questo libro sono tutte azioni, cioè non c'è un solo momento di compiacimento o di elegia o di poetese, neanche quando il soggetto lo autorizzerebbe, ci sono dei pezzi brevissimi, no? Delle parti brevissime che autorizzerebbero tutto il cantautoriato a creare una facile commozione poetica, invece tutto è asciuttissimo e quasi metallico e con questo quindi confermo che questo è un testo di teatro fatto per il teatro, che io mi immagino messo in scena con queste sequenze, ed è per questo che poi è bello sulla pagina, perché il teatro che è teatro è bello sulla pagina, perché ce lo immaginiamo, il teatro che è bello solo sulla pagina, dove un po' stufa sulla pagina e nessuno lo metterà mai in scena. E, per concludere, ha una struttura, adesso questo è un riferimento a Peregrino, che non c'entra col... però mi ha fatto piacere, perché combinazione 15 giorni fa, in un altro incontro, in un altro luogo, in un'altra città, dovevo parlare di... mi hanno chiesto di parlare di un libro di Lalla Romano, e io scelsi, scrittrice che amo molto, che era anche mia amica, scelsi il libro di cui non parlano mai perché se no gli schizzano via tutte le categorie di piemontesità, intimismo, Proust, scelsi Le Metamorfosi, no? Che era il suo primo libro in prosa, dove coscientemente voleva la Romano fondere poesia e prosa, poi la reazione dei critici le fece capire che era meglio scrivere un romanzo, cosa che riuscì a fare benissimo. Ma era un libro fatto di sogni che lei dichiarava in quanto tali, di sogni in una prospettiva che superava già quella di Freud, e mi fece pensare a Sogni di Kurosawa, il grande film che sarebbe stato fatto 30 anni dopo questo. Ecco, io scrivo questo libro con questa struttura frammentaria ma di parti perfette, nella categoria di quei libri onirici delle Metamorfosi di Lalla Romano, di Sogni di Kurosawa, tenendo con il Kurosawa il più grande regista di tutti i tempi, però è un'opera che è assolutamente compiuta nel suo genere, che ha una sua tenuta assoluta e non va limitata dallo sguardo negativo sul mondo, perché è più teatralmente complessa. Grazie.
Già ti hanno scandagliato abbastanza, adesso ci devi dire la verità. No, così dopo ascoltiamo anche l'ultima interpretazione, perché quella di Giorgio sarà anche questa una lettura nuova.
Beh, intanto grazie ovviamente a entrambi. Direi che questi due interventi sono stati davvero di grande qualità e mi pare anche che si integrino tra di loro, cioè che sono diversi e in qualche modo mettono in evidenza cose che credo, non posso dire da autore, anche se gli autori molto spesso vedono poco di quello che fanno, o comunque vedono alcune cose ma magari non vedono altre, ma mi sembra, insomma, che entrambi hanno visto le cose più importanti di questo testo, del quale io faccio sempre molta fatica a parlare, dico sinceramente, perché dicevo al professor Motta prima che in qualche modo non si aspettava un testo di questo genere. In effetti lo capisco, perché io ho sempre scritto testi, potrei definire così, lirici, tanto per restare un po' nel generico, ma che è un generico però sicuramente vero. Oppure ho scritto saggi nei quali mi piaceva sempre molto e ci tenevo molto a, come dire quello che pensavo. Ora, io credo che in un testo teatrale non è che uno non dica quello che pensa, però deve in qualche modo un po' rabdomanticamente attirare, come dire, catturare delle voci, catturare anche dei corpi, catturare delle figure, insomma, e meglio se queste non dicono quello che tu vorresti dire in quel momento, ma dicono altro, ecco. Non ho, scrivendo, ma insomma la farò molto breve, non voglio dire molto perché mi pare che abbiano detto già delle cose molto belle, molto importanti, ma io non ho voluto, ho scritto questo testo in modo molto rapido e quindi in qualche modo non mi sono nemmeno, non solo reso conto fino in fondo nel momento in cui scrivevo di quello che stavo facendo, anche perché, ripeto, era una novità per me, ma non ho neanche provato a pensare dei modelli che giustamente peraltro sono stati rilevate. Devo dire che Roberto Musappi, a cui ha scoperto con molta, l'ha fatto vedere bene, insomma, questo legame tra quel brano, l'avvistamento, quella scena, l'avvistamento e la scena dell'Amleto di Shakespeare che appunto citava, che effettivamente non è stato però, come dire, voluto anticipatamente, ma in qualche modo mi sono reso conto quando l'ho finito che quelle erano effettivamente davvero erano gli spalti su cui si consuma l'inizio appunto della grande tragedia dell'Amleto. E solo che lì quello che sembra apparire sono, che cosa sono? Degli UFO, non lo so, mettiamola così in qualche modo, cioè sono davvero dei miraggi della modernità, che in qualche modo sono anche forse un materiale deietto, però nello stesso tempo dice anche molto su quello che noi pensiamo, vediamo, proviamo dentro di noi, eccetera, eccetera. Ecco. E quindi se modelli ci sono stati, in qualche modo sono entrati dentro perché la nostra memoria di lettori e di ascoltatori o di spettatori è una memoria sempre attiva, forte, tanto più quando scriviamo, insomma, no? Quindi non è che io sono contrario sempre ai progetti, sono nemico dei progetti nella scrittura, nel senso che secondo me quando scriviamo dobbiamo in qualche modo ipnoticamente lasciare il posto delle forze, dopodiché naturalmente tiriamo le somme, cioè cominciamo dopo, ma non prima, dopo naturalmente cominciamo a dire: ma che cosa ho scritto? Beh, questo forse è meglio levarlo, questo qui forse è meglio non cancellarlo, questo è forse meglio sostituirlo, cioè semmai se il disegno, come dire, tu dai forma a un disegno che già c'era ma era imperfetto, cioè la progettualità consiste in questo, però se non c'era già il disegno, se non c'era qualcosa che già si era affermato, è inutile che uno si metta lì a disegnare una cosa che vuole fare così astrattamente all'inizio, insomma è una cosa che sarebbe, credo, insensata, proprio perché la scrittura, soprattutto la scrittura della modernità, presenta sempre una lingua che in qualche modo non può essere progettuale di per sé, salvo in quell'esperienza avanguardistica o sperimentalistica, io personalmente detesto proprio per questo, e detesto proprio perché appunto in qualche modo sono quasi il corrispettivo di coloro che fanno disegni industriali, in un certo senso, no? Cioè che si mettono lì e dicono: adesso bisogna inventare qualche cosa, bisogna inventare che sono una sedia fatta, che ovviamente deve essere diversa dalle solite sedie che vediamo, eccetera, eccetera. Cioè in sostanza un lavoro che è davvero legato a un mercato. Io credo che le avanguardie in qualche modo abbiano risposto proprio a questa esigenza industriale della letteratura. Invece, come dire, in qualche modo credo che lo scrivere e anche di teatro dipenda da questo, cioè dipende dal fatto che senti in te un'urgenza, delle forze, e senti che c'è un disegno che avanza, e poi quando l'hai visto, quando l'hai in qualche modo modo definito, quando si è lasciato vedere, allora gli dai una sistemazione. Ecco. Io devo dire, è vero, dentro questo libro c'è qualcosa di metallico, c'è quel gelo di cui si diceva prima, che diceva prima il professor Motta, c'è anche però quella comicità e quella, credo, spero, anche dimensione però di energia, di vitalità, spero, ripeto, che in qualche modo sento essere entrambe presenze della modernità, l'una in qualche modo si contrappone all'altra. Io credo che il gelo sia figlio dell'intelligenza oggi, perché chiunque si metta con intelligenza davanti al mondo temo che sia fortemente turbato da quello che sta vedendo, ma d'altro canto se si mette davanti alle cose che accadono invece con, non con ottimismo, ma semplicemente con l'ottimismo, come dire, che è figlio di uno slancio innanzitutto anche corporeo, anche fisico, anche istintuale, ecco, non può non pensare che alla fine però in qualche modo possiamo battere quel nulla, insomma, che sembra in qualche modo proporsi, quella deiezione in qualche modo sembra consumare tutto quello che facciamo nella nostra, insomma, nella realtà, insomma, nelle realtà che abitiamo, innanzitutto quelle metropolitane. E quindi, come dire, cioè, io credo che nel libro ci siano queste due forze contrapposte, c'è cioè la forza di un'intelligenza che svela il nulla, che in qualche modo lo rivela, lo mette a nudo, insomma, e poi nello stesso tempo però ci sia un'istintualità che esprime una vitalità che è quella semplicemente del piacere di sentirsi vivo dentro gli spazi del mondo, e allora l'esigenza dello stare insieme anche in modo così molto, molto semplice, quasi primitivo in un certo senso, no? Ma anche il piacere della piccola sensazione, insomma della microscopica sensazione che ci abita all'improvviso, che da sola scomina anche i pensieri più truci o più, appunto, più inevitabili forse. E quindi niente, no, io non posso fare altro che ringraziare, insomma, entrambi di quello che hanno detto. E certo, l'ultima cosa che volevo dire, ho sentito che questo era un testo teatrale, decisamente teatrale, proprio perché la mia poesia, la poesia che ho sempre fatto, diversamente da quella che ha fatto sempre Roberto, è una poesia che, voi sapete, sono due famiglie di poeti, storicamente, chi fa una poesia che pensa abbia bisogno di una voce, di essere detta, e chi invece in qualche modo pensa a una poesia che si consuma dentro nella propria mente, in una lettura silenziosa, insomma. Io faccio parte di questa seconda, non per scelta, perché forse mi appartiene di più, insomma, per natura, forse, non lo so. Ecco, quando ho fatto queste cose invece ho sentito benissimo che queste parole appartenevano a delle voci, appartenevano anzi a dei corpi, appartenevano, insomma, non si poteva immaginare altro che appunto questo tipo di esperienza, cioè l'esperienza del dire, proprio con una voce, con una fisicità, con un corpo, con dei gesti, qualcosa del genere. Insomma, quindi una presenza scenica, ecco, non semplicemente qualcosa da leggere appunto silenziosamente con se stessi, davanti a se stessi, ecco. Poi in qualche modo però, siccome qui siamo al confine anche con un elemento di letteratura dialogica di cui sono state citate le grandi fonti, come appunto Luciano, come l'Operetta Morale di Leopardi, come i dialoghi con Leopoldo di Pavese, appunto libri che amo molto, peraltro ho sempre molto amato, forse si possono anche semplicemente leggere, forse si può anche restare lì, insomma, possono anche, cioè, diventare anche semplicemente un libro. Di questo ringrazio ovviamente l'editore che ha creduto che fosse così. Basta, grazie.
Non solo leggerò le didascalie, ma anche il titolo. I grandi valori. Un vagabondo seduto sui gradini del sagrato di San Lorenzo, un uomo di mezza età con cappotto di cammello e borsalino. Vagabondo.
Ehi, signore, è vero che sono tramontati i grandi valori?
Uomo.
Che cosa intende dire? Che non sappiamo più cos'è il bene e cos'è il male.
Sono falsità, menzogne messe in circolazione da chi vuole gettare discredito sul mondo. E glielo dimostrerò. Ascolti, se qualcuno affermasse che lei non è uguale a me, che io le sono superiore per diritto divino, sarebbe bene o male?
Male, per Dio.
E se decidessimo di trattarla come un cane? Se facessimo un referendum per chiedere di tenervi alla catena, di schedarvi con dei numeri, di sputarvi in faccia ogni volta che ci vi ho in l'estero, sarebbe bene o male?
Male? E come no?
E se vi impedissimo con una legge apposita di procreare? Se vi togliessimo libertà di pensiero e di parola? Se vi negassimo anche il diritto di sostare sui gradini di una chiesa? Sarebbe bene o male?
Male, malissimo, che diamine!
E per chi sarebbe male? Solamente per lei o anche per me, vagabondo?
Per tutti e due, viva Dio!
Uomo, vede bene che i valori non sono tramontati? Monologo della 94. A una fermata della 94. Una donna sola, in piedi, che attende. Ogni tanto si deve sporgere per guardare se il mezzo arriva.
Libera. Io sono libera.
Così dicono.
Libera di andare e di tornare. Di prendere la 94 o la 61, o di salire, di scendere, di ascoltare Jovanotti, o di buttarlo nel cesso. Sono libera dai 49, l'anno in cui nacqui, in cui fu votata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Io sono libera, io ho dei diritti. Io sono quei diritti, io mi scelgo un uomo, io scelgo di fare dei figli, io di non farli, io esigo di essere rispettata in quanto donna, io sono una donna rispettata, io sono libera, io aspetto liberamente la 94, io vi salirò liberamente, io salirò liberamente sulla 94, vi salgo dal 68 quando venni qui a studiare, io salgo e risalgo dalla 94, io scendo e ridiscendo dal 68. Io sono libera, io voto, anche se l'ultima volta non l'ho fatto, ma perché sono libera? Io non ho nessuno, non ho un uomo né dei figli, ed è per questo che sono libera, nessuno nella storia più libera di me, sono libera di morire, di gettarmi ai piedi della 94 che non passa, io sarò libera quando passerà la 94 ma non passa, non passa da 68, io sono libera, io posso attendere la 94, io posso attenderla dal 68, prendimi, passa, ti prego, di che sono libera, di che lo sono, dillo, oh, dillo.
Evocazione. Il rumore di una lavastoviglie da un'altra stanza. Sera. In una luce fioca. L'uomo, all'accendersi della scena, deve trovarsi sulla porta mentre guarda un gruppo di ombre che si protendono al centro della stanza verso di lui, con gesti enfatici, da tragedia classica. Una di esse comincia subito a parlare. Ombra.
Dateci una mano. Vi prego, signore.
Dateci una mano. Siate pietoso. Non vedete che stiamo male? Veniamo da molto lontano.
Veniamo da un mare di nulla.
sapeste di quante cose abbiamo bisogno. Siate pietoso.
Abbiamo bisogno della vostra fede.
Fateci sperare.
Uomo, non so niente di voi. Via, sparite! Nella stanza devono passare delle ombre sconfortate a capochino. Voci. Figure femminili che emergono dal buio in pose statuarie. Reciteranno in modo enfatico e ispirato, chi rivolgendosi al pubblico, chi guardando verso terra, chi borbottando. Prima voce. Come quando in un giorno di festa si versa il vino, si battono le mani. Non vedete? Non vedete che il cuore marcisce, che l'azzurro dei cieli si intenebra? Terza voce. Su, su. Sulle tavole della mente portavo inciso un unico pensiero, un motto inconcepibile, straniero. Salvaci, ti prego, dal poco, dal nulla. Toglici da questo morto buco. Tieni la lingua chiusa. Ricorda, sei un povero fuggiasco sulla via di nessun perdono. Vedo una scura tolda in lontananza. È un angelo nocchiero. Stridono le sue ali, salgono gemiti dalle acque. Che cos'è questa fanghiglia che sul cime si agita alle prode? Era questo il messaggero invocato? Non abbiamo più voci, noi non abbiamo più voce, i nostri suoni sono una grigia poltiglia. E già, si ritira il tempo, si riaprono i fondali, sentite il vento, lo strepito delle ali, non sentite come mugia l'ombra di domani? Spettatori. Due attori seduti sulle tavole del palcoscenico con le gambe penzoloni devono subito dare l'idea di attendere da un bel po'. Primo attore. Ma allora, vi decidete o no? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Secondo attore. Siamo stufi della vostra malafede. Stufi, altro che stufi, stufi marci non ne possiamo più, ma che diavolo ci vorrà, dico io, a dire qualcosa? Una parolina, non sono smozzicato, una stronzaggine qualsiasi, e invece eccoli lì, impalati, muti, seduti sul loro scranno, che ci godono a starsene lì come manichini. Non vi siete ancora rotti i coglioni di guardarci? Almeno digrignate i denti, storcete la bocca, rompete il silenzio. Il silenzio, sì, il troppo silenzio. Tra poco calerà il buio e sarà proprio finita. E ne sarà di loro. E dire che ci contavo. Pare che paghino, oltretutto, e salato. Per star lì, con quelle facce da mamalucco, per non aprire mai la bocca. Proprio così. E se ce ne andassimo? Non possiamo. Dicono che non possiamo fino a che la rappresentazione non è finita. Perché? Era già cominciata. Non me ne ero proprio accorto. Eppure è così. E ormai dobbiamo andare fino in fondo, ma guardali, ti pare che si possa dir loro qualcosa? Ci guardano come tanti deficienti, ma dove li avranno presi? E chi può dirlo? Intanto se ne stanno lì comodi a sognare.
E chi non sa cosa gli passa in quella testa, povera testa d'uovo, unico grande uovo covato da chissà chi?
No, da nessuno forse, sono soltanto sogni collettivi, isterie, immensi incubi in cui sprofondano i tempi, talvolta.
E intanto se ne stanno lì,
comodi, inebetiti, nelle loro tediose poltroncine.
E noi qui ad aspettare. Ma aspettare cosa, mi dico?
Ci vorrebbe un autore, un regista, un capocomico, qualcuno che dicesse basta, che mettesse la parola fine a tutto questo.
Che vuoi che ti dica? Ci hanno sbattuti qui e se la sono filata. Forse stanno lì anche loro, tra il pubblico.
O forse si sono dimenticati di noi.
Non ci scommettere. Sono alla frutta. Non hanno più idee, più niente da dire. E ci piantano qui, nella merda.
Due. Un cinema all'aperto, in estate, durante l'intervallo. Un uomo seduto in prima fila, altri spaiati qua e là, senza un ordine preciso. In un angolo, quasi nascosta, una coppia che a un certo punto si mette a parlare. Lo spettatore li vedrà esattamente dal punto dove è situato l'immaginario schermo di proiezione. Lei.
Dio.
Che
cosa c'è da dire?
Che cosa c'è da dire?
Lui. È salito ancora il vento, porta le nuvole, il cielo cambia, sto male.
Queste opere dello spirito sono così opprimenti, fanno sentire anche noi come fossimo delle opere. Siamo tutti come delle opere, alcune più belle, altre meno belle, ma tutti come delle opere.
Se avessi un panino, lo mangerei.
Fra poco pioverà e lo spettacolo sarà interrotto.
Come sarebbe bello partire. Cambiar nome, non veder niente. Come sarebbe bello se piovesse.
Ma gli uomini sono più dolorosi delle loro opere.
Un cielo deve essere stabile o non è un cielo.
Le opere continuano sempre, ma gli uomini no.
Scoprire un giorno che non c'era niente.
Un cielo senza opere
e senza uomini. Qualcuno, indicando il cielo, esclamerebbe: è vuoto.
E se fosse già così?
Oh, se fosse già così. Finito l'intervallo, ritorna al buio, ricomincia la proiezione del film, gli attori guardano fissi sugli spettatori. Ciascuno si fa spettatore dell'altro. Noi siamo liberi. In un ufficio di igiene sociale, stanza spoglia con qualche libro alle pareti, una scrivania, un assistente e un paziente. Assistente. Come vi sentite? Paziente. Bene. Assistente. Eppure persistete nel vostro atteggiamento. Non posso farne a meno.
Asserite che gli uomini sono rei, stronzi e volubili e che non vi fidate di loro. Detestate il progresso e non credete nelle meravigliose sorti mondiali. Avete avuto perfino l'impudenza di non credere nei miglioramenti sociali, che pure sono sotto gli occhi di tutti. Che cosa avete da replicare?
Non riesco a parlare diversamente.
È come un demone che mi trascina e al quale non so dire di no.
Siete conscio della gravità dei vostri crimini? Voi attentate al genere umano, vi proclamate suo nemico, dunque siete nemico di voi stesso. Non sentite l'orrore di questa vostra posizione?
Sì, la sento.
E ne siete pentito?
Ne sono pentito.
Lo avete già detto più volte in questi anni e ogni volta siete ricaduto nello stesso crimine. Come possiamo fidarci di voi?
Sono a disposizione del mondo, onorerò gli uomini con tutto l'ardore della mia volontà.
Giuratelo.
Lo giuro.
Dite con me.
Piego questo mio capo. Piego questo mio capo.
Adorerò quello che ho bruciato, brucerò quello che ho adorato.
Adorerò quello che ho bruciato, brucerò quello che ho adorato.
È l'ultima possibilità che le diamo. Lei sa cosa l'aspetta dopo.
L'infiamma è perenne, il marchio stampato a fuoco sulla sua fronte. Ciascuno ha il suo destino.
Non più. Noi siamo usciti dal destino. Se lo ricordi, noi siamo liberi.
Io in conclusione do due spunti. Uno è un ringraziamento di aver passato questo tempo insieme, di averci dato occasione di scoprire un'opera, di ascoltare parole che vanno anche al fondo della vita e anche al fondo del lavoro, perché il lavoro è fatto come una necessità della vita ed è fatto per suscitare vita. E il secondo spunto è che, entrando no, proprio con un piccolo motto finale, nei temi trattati che abbiamo ascoltato con questo realismo da Giorgio Chumet che mi ha molto colpito, ecco, proprio il realismo della carne, di certe figure, di certe voci, che non era solo, mi pare, la necessità di modularle e farle arrivare nella loro differenza di personaggi, quindi tecnica, no, era, vedevamo un po' di realtà. E la poesia trae sempre spunto dall'esperienza. Mi sembrava che sia, che, di poter suggerire che questo gelo, questo fine, o oltre la libertà, oltre un limite, in un tempo che forse da Pasolini citavamo oggi parlando delle prossime letture pascoliane, leopardiane di Montale che faremo, ha visto un consumatore a cui ci si rivolge, oggi potremmo essere anche oltre un mondo che lui ha immaginato. Mi sembra che questo gelo che si diceva però non appartenga al cuore, ci penetra ma viene da fuori, tant'è vero che questo risentire la vita invece fa sentire insieme, e quindi non detta, giustamente non detta, c'è la definizione che per sentire il gelo occorre venire da un calore, venire da un'origine. Questo ti ringrazio Giancarlo, anche conoscendoti, dell'amicizia e della storia insieme, grazie per questo lavoro, grazie a tutti voi. E vi invito a guardare questo ciclo di poesia, quindi a difendere l'onore questa sera accennato che partirà dal lunedì 21. Grazie a tutti, buonasera.